avverte che non si può vivere da fuggiasco. E questo anche perché Dio non lo ha perso di vista. E allora quell'esperienza vissuta nel sogno è quell'esperienza lo sta segnando in profondità. E si fa strada, e questi sono i capitoli in particolare dal 31, 32, 33. Sono i capitoli dove tocchiamo con mano come si faccia strada nella esperienza viva di Giacobbe l'esigenza di un ritorno a casa. Quel germe che era accaduto come dono seminato nel cuore in quella notte incomincia a farsi vivo, a fruttificare. Era un germe seminato da una parola rimasta indimenticabile per Giacobbe: io sarò con te. Parola che rimane, ed è bello che rimanga, totalmente indimenticabile per ciascuno di noi. E questa è una parola che progressivamente lo lavora. Gli risuona dentro come un linguaggio che non può più disattendere. Ed è stupito, i passaggi di Genesi consentono di intuire almeno qualcosa, anche se la narrazione di Genesi, sappiamo, è sempre molto stringata e non si addentra mai negli aspetti più personali. Ma avvertiamo che è stupito. È interrogato da una vita che adesso gli si ripropone in tutta la sua ampiezza e varietà, fino comunque a porgli la domanda: ma davvero, anche se adesso io passo e vivo come un vincente, i luoghi dove va in effetti sono questi, anche quando lavora proprio nel gruppo di Labano ottiene il primato, il riconoscimento di una capacità davvero grande. Ma appunto, ma questo può essere l'esito della mia vita, l'approdo della mia vita? Io posso solo vivere alla ricerca di successi, con un affanno crescente che mi divora? Ora è esattamente a questo livello che si colloca quel gesto coraggioso ma ampiamente pagato di persone quando si distanzia da Labano. E soprattutto perché si accorge che lui non lo guarda più con l'occhio limpido di prima e i suoi figli non hanno mantenuto nessuna relazione con lui. Oramai l'invidia li divora, le capacità di Giacobbe sono maggiori delle loro e allora ha la consapevolezza di essere divenuto di troppo, di fastidio. E allora anche lì, quella voce che gli dice: lascia, avventurati. Ma oramai non è più un andare all'avventura. Non sa bene, non sa come, non sa quando, non sa cosa accadrà, ma il suo è oramai sempre più vistosamente l'esigenza di un ritorno a casa, a ricostituire dei legami, a ricomporre le fratture che avevano segnato infinite lontananze. E mentre si accinge a questo, comunque c'è quell'avvenimento simbolico che è narrato dal capitolo 32, quell'avvenimento simbolico della lotta di notte. In un luogo anch'esso sconosciuto si ferma perché deve riposare ed è una lotta con Dio. E ne esce ferito. Ma benedetto, ne esce profondamente segnato. ma nello stesso tempo sente che sia andata rinforzando ulteriormente la parola io sarò con te. Esce zoppicante ma benedetto. E in quel momento si profila. Il realizzarsi di una identità nuova di Giacobbe. Oramai si muove e si muoverà nei linguaggi, nei sentimenti, nei passi che compie, nel ritorno ai luoghi dove aveva rotto, si manifesterà sempre più non solo come un singolo che aveva fatto il disperso, il fuggiasco, ma si rivelerà come un uomo appassionato della sua terra, dei suoi legami, della sua storia. Diventerà Israele, appunto, il nome nuovo, non più Giacobbe, ma il nome di un popolo. E dopo quella notte di lotta con Dio, si fa sempre più forte, insistente, lo raccogliamo dal testo di Genesi. L'invito a riconciliarsi con Esaù, suo fratello, ma lo teme, ne ha veramente paura. E comunque non si ferma e non si ritrae. Commentatori più attenti mi hanno aiutato a leggere passi umili di conversione reale. Il graduale trasformarsi del cuore, non più di un uomo arrogante che vuole comunque a tutti i costi vincere ed eliminare i suoi antagonisti, ma di un uomo che manifesta sapienza, è un uomo capace di avere pietà. Se scorriamo i testi, non fatichiamo a davvero a riscontrare qualcosa che ce lo garantisca. In una solitudine sofferta, e questo sì, questo rimane una costante, ma lui, fuggiasco e ramingo, la solitudine aveva provato cosa fosse. Ma adesso è un'altra solitudine, non è più un uomo all'avventura. È la solitudine di uno che sa e vuole fare il ritorno a casa. E in questo momento si vede nel linguaggio, nei segni, nei pensieri che il testo di Genesi ci manifesta, si vede che davvero i confini si sono allargati. E non è più un uomo che pensa solo a sé e al proprio successo, ma pensa a tutti, ai suoi, al suo clan, alla sua storia, al suo contesto familiare. E via via vi si pone come se fosse l'ingresso dentro un'avventura di popolo, non più singola esperienza sua o dei suoi familiari. Il suo profilo diventa sempre più quello di un padre. Sono passaggi davvero di grande importanza e bellezza, li dice sommessamente il testo di Genesi, non sbandiera, ma tu vedi che questo ritorno è davvero percorso di conversione. In fondo, il motivo è l'aver visto il volto di Dio. Giacobbe allora sente di poter tornare e presentarsi al fratello. E proprio mentre teme grandemente questo, si adopera, si determina per gesti e passi di conversione reale. In fondo, Esaù, con la sua rabbia comprensibile, non era mai uscito di casa. Giacobbe sì, aveva fatto un giro infinito e lunghissimo da Ramingo e da Fuggiasco. Lui doveva realizzare un ritorno, sapendo che non avrebbe trovato un volto accogliente. E tutto questo, davvero, questo del progressivo ritorno a casa è forse l'ascolto più sommesso di queste pagine di Genesi, ma assolutamente importante. Avverti che quella parola degli inizi, io sarò con te, gli risuona dentro costantemente e gli fa reggere in profondità il cammino vissuto. Ma dove vado? Ma perché vivo così? Ma deve essere davvero il prestigio e il successo l'affanno aggregante della mia vita? Deve essere davvero questo il senso del mio vagare, vagabondando? Oppure c'è qualcosa di diverso che colui di cui ho visto il volto mi ha detto: io sarò con te. E allora incomincia ad affiorare il primo segno di preghiera, segno di una trasformazione interiore. Da strafottente si apre lui che non aveva bisogno di nessuno, che era totalmente autonomo nelle sue scelte, si apre ad una invocazione di aiuto. Quel ritornerai sempre più incalzante, diventerà un linguaggio che gli parla. E questo è davvero l'aspetto prezioso che poi la narrazione di Genesi ci consente davvero di completare. E se ne abbiamo possibilità e tempo, adesso lo potremmo fare, anche se comunque le ragioni di una preghiera e di una meditazione sono davvero condensabili in questi pochi cenni che ci stiamo dicendo in questi giorni. E che dico anche in questo momento, stamattina. Comunque è singolare che quando c'è il passo determinato che aprirà al ritorno e all'incontro con Esaù, lui si porti ancora a Betel. Era il luogo da dove tutto era cominciato. Anche qui la parola degli inizi cattura. Davvero era iniziato lì, quando da trasfuga aveva scelto di andare allo sbaraglio, facendo conto delle sue capacità, capacità reali che aveva, ma rompendo ogni tipo di rapporto, anche i rapporti costitutivi, quelli con la famiglia, quelli con la sua terra, con la sua gente, quello con Dio. E allora a questo punto non ci crede più a questa strada. Sente che non è la sua strada, non è il passaggio vero della sua vita. E questo davvero determina in lui una vera e propria inversione di marcia. È strada umile e progressiva di conversione. Ma ti accorgi che è dentro che sta cambiando. Non è solo quando tu senti l'incubo delle paure che ancora lo attanaglia e quindi la preparazione a questo temuto incontro con Esaù. Avverti che quello che realmente accade nella sua vita è proprio il mutamento del cuore. Delle intenzionalità profonde, dei perché. E l'approdo non diventa più un'avventura così, vagante da fuggiasco per il mondo. L'approdo diventa un ritorno a casa. Ecco, questo è la parabola dove vediamo la fecondità di quella parola degli inizi. Ieri abbiamo visto la straordinaria fecondità di quella parola, esci dalla tua terra, detta ad Abramo. Straordinaria fecondità. E adesso, dopo questi due momenti di ascolto dell'esperienza di Giacobbe, noi avvertiamo un'uguale fecondità di quella parola udita mentre vede il volto di Dio. Ed è appunto, io sarò con te. Quindi, pur avendo vissuto da solo in solitudine grande, avverte che uno sguardo lo ha accompagnato. Una presenza lo ha sostenuto. Ecco, questo è, vedete, la parabola sintetica. Ho fatto questa scelta, no? Ma credo a questo punto che tutti ci diciamo, come mi state dicendo, anche sì, però ci aiuta questo maniero di sguardo complessivo, ma che va in profondità, che legge nel cuore. Non catalogo soltanto gli avvenimenti, non parla soltanto delle situazioni e dei luoghi, no, fa emergere soprattutto quello che interiormente muta, quel travaglio che via via lo configura come una persona che non è più alla ricerca dei successi e all'umiliazione degli avversari, ma è invece il cuore di una persona che vuole farsi umile cercatore di una vita che si ricompone, perché lui non mi ha perso di vista. Ecco, qui troviamo davvero il singolare incrocio tra la sua vita da ramingo e questa persuasione prepotente che oramai si è radicata nel cuore e che continuamente lo sollecita ad un oltre. No, non andare ramingo e fuggiasco, non è questa la vita. C'è un ritorno a casa da realizzare. Semmai la vita ti dirà bene, è sempre meglio, che cos'è e cosa significa questo ritorno a casa. Ecco, questo è lo sguardo che stamattina genera preghiera, genera attenzione e ci fa entrare in un dialogo orante con il Signore. Ma anche in questo caso davvero non fatichiamo a riconoscere che questa parabola unica di Giacobbe è parabola di un cammino della fede. Perché un cammino della fede non può non contemplare i tempi dello smarrimento, i tempi del fermarsi, del gettare la spugna, i tempi dove non hai più forza e risorse per reagire e per ripartire. E allora anche questo è territorio su cui vi invito quest'oggi a entrare dimorando proprio dentro la nostra vita. E davvero perché questo ci può aiutare ad intuire anche meglio la grazia che il Signore ha preparato per noi in questi giorni. Noi potremmo averla desiderata, anzi, la desideriamo, ma bene. Forse noi stessi non sapremmo che grazia implorare. Ma sono certo che lo conosce lui, come implorarlo e come farcene dono. E allora noi possiamo soltanto balbettare qualcosa circa le ragioni, le radici e il manifestarsi di questi modi dove uno davvero per la paura, oppure perché il cuore si è indurito e diventa un poco insensibile a tutto. anche a quello che magari fino a poco prima era stato ed era rimasto come una passione profonda e sincera, tant'è che ci si era buttato in un'avventura di fede e dentro una consegna di sé e della propria vita si era buttato e aveva imparato ad amare, aveva imparato a costruire docilmente, aveva imparato ad accompagnare e ad un certo punto avverti che basta, non ne puoi più, che il cuore si è indurito e adesso non ti dà più lo stimolo per una fatica così. È davvero la tentazione di dire, se andassi così come va, da Fuggiasco, appunto, da Ramingo, senza un perché preciso e senza una meta precisa, oppure perché comunque, pur avendo dentro questi pensieri, non hai voglia, non hai alcuna voglia di cambiare niente. Non ti vuoi schiodare da una situazione. E forse questo è l'aspetto davvero il più doloroso. E mi piace dire, come sempre, no? Perché scelgo sempre il sentiero prevalentemente propositivo, anche quando siamo per onestà chiamati a riconoscere momenti gravi di impasse, di vera e propria situazione difficile. Ma che cos'è? Anche pensando alla tua vita, che adagio adagio ti ha dato e ti dà ancora le ragioni e quindi la forza dei passi per un ritorno. Se tentassimo di dirli a noi stessi, di chiamarli per nome, questo sarebbe un ingresso davvero prezioso e bello nella interiorità più profonda della nostra vita. Chissà, magari è che hai preso le distanze dalla bramosia del successo e dall'ansia dei risultati. E hai posto dei limiti, ma soprattutto hai cominciato a chiederti, ma sono davvero questi i valori aggreganti? È per questo che io sono chiamato a vivere? O invece non affiora altro, non affiora qualche parola degli inizi, appunto, che poi non si è fermata quella per Abramo o per Giacobbe. Ogni giorno in queste settimane la stiamo ascoltando, la parola degli inizi nel discorso della montagna. E allora qui ricomponi lo sguardo, tracci diversamente il sentiero della tua vita e dai un volto diverso alla tua fatica, che non è solo resistenza e fedeltà ad una scelta, ma è un crescendo di amore e di servizio. Questo è ciò che davvero ti rende capace definitivamente di non fare più né il Ramingo né il Fuggiasco. Comunque, non avendo un'intenzionalità altra ed uno scopo altro da raggiungere, mi riaffido a quello che più ho amato e che il Signore mi ha detto dall'inizio. La mia vita la scelgo come una vita di servizio e di amore e la consegno. E credo davvero che in questi momenti riflessioni così vengono davvero in evidenza. E allora rompo gli indugi e lo cerco un incontro. Magari può essere quello di un momento amico, di persona che so essere brava e che mi conosce. Può essere un momento di riconciliazione nel sacramento a tu per tu con il Signore e la sua misericordia. Può essere la rottura di un silenzio che aveva congelato i rapporti. Comunque rompo gli indugi, comincio a compiere davvero dei passi. E soprattutto vado purificando pensieri, sentimenti, intenti, affetti. Vado purificandoli perché mi hanno appesantito, mi hanno tolto la libertà della freschezza degli inizi in cui avevo percepito la parola del Signore. E allora tutto questo ti dà anche la forza. È come quando tu vai in un sentiero di montagna e ti accorgi che non puoi continuamente farti schiacciare da uno zaino insopportabile come peso. Lo alleggerisci via via e adagio adagio ti accorgi che vai su, che ci arrivi, che ce la puoi fare. Anzi, intuisci una cosa e questa sì, la sento davvero come una cosa tante volte condivisa, ascoltata e quindi la sento davvero profondamente vera, che in fondo tu stai cercando una condizione di fraternità, non di solitudine arrogante, ma di fraternità umile e sincera. Stai cercando una casa, appunto, perché solo in un ambito così la condizione di fraternità si dà. E di che cosa è fatto allora? Questo inizialmente identificabile come un approdo che ti convince, anche se non sai ancora bene come sarà, dove sarà, con chi sarà. Ma lo intuisci e lo desideri come un approdo che ti convince. E avverti, e anche qui davvero è scavo di ciò che si muove nel nostro cuore e che, almeno in questa forma solo umile, solo iniziale, garbata, no? Si può dire e si può dire condividendola. Quando appunto ti accorgi che la ragione vera per la quale ti ci adoperi per questo passo è che tu vuoi vivere riconciliato e vuoi vivere riconciliato primariamente con Dio. Non tolleri più una distanza, è una distanza abissale tra lui e te. E questo ha davvero il sapore di quei momenti di grazia che dopo tu dici inspiegabili qualche volta, ma Signore, grazie che me li hai donati. E ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a farli sorgere, a creare le premesse, a farne sentire l'esigenza. Ma si deve vivere da riconciliati, non da fuggiaschi. Si deve vivere dimorando, direbbe quel linguaggio persuasivo dell'Evangelista Giovanni, dimorando con il Signore. Oppure perché davvero entro e comincio a vivere e ad esercitare una fraternità vera. Esco da quella solitudine altezzosa e ingenua, me la cavo da solo, ci penso io. No, è ingenuo questo. E sei tu il primo a dirlo: non ce la faccio, non ce la posso fare. Il prezzo andando per una strada così sarebbe l'intristirsi della mia vita, il perdere la ricchezza dei legami, la bellezza di orizzonti nuovi, passioni condivise. E allora Allora ce la fai a rompere gli indugi, ce la fai e ti rimetti davvero in cammino. Non ti seduce più l'intento del successo e dei risultati. Se c'è qualche gratificazione così, sia benedetto il Signore, ma tu non ti adoperi per questo. Davvero hai imparato a purificare profondamente i tuoi intenti, proprio profondamente. E soltanto uno che sa farsi povero può ritornare in una casa. E soltanto uno che ha il passo discreto e l'animo interiormente purificato, e lo stupore di aver ritrovato un sentiero può avere la forza e la tenacia di ritornare in una casa. Ecco, queste piccole cose che ho aggiunto adesso, come sempre, ma ogni tanto mi piace dirlo perché è proprio molto vero, proprio non le ho inventate. Non solo perché le sento mie, vere per me, ma anche perché sono anche il bello di un travaglio, di cammini condivisi, di dialoghi veri, di ricerca di verità. Anzi, semmai il dispiacere che hai è che vorresti dire molto di più, ma dopo è difficile andare oltre quel livello di sobrietà e di discrezione, che quando si tratta di persone è sempre un livello francamente da rispettare, da non superare mai. Certo, magari ognuno di noi stamattina ha anche possibilità e voglia di chiedersi: è il mio ritorno a casa? Come lo racconterei a me stesso? Come lo racconterei a Dio? Come lo racconterei in una fraternità vera? Magari non come fatto già accaduto, ma come fatto che vorrei ancora realizzare in pienezza. Non basta. A questo punto avverti, il Signore è davvero qui, è bravo e custodisce. Avverti che non basterà neppure la domanda degli inizi, dell'uscire da. Adesso hai proprio bisogno che un'uguale parola, che viene da un'uguale fontana, che è quella del cuore e della bocca di Dio, continui a dare lievito ai tuoi passi e forza ai tuoi sentieri. Perché si può anche uscire e poi perdersi. Si può anche uscire e poi smarrirsi. Si può anche uscire e non trovare casa e non cercare casa. Mentre l'uscire, che è parola originaria del cammino della fede, è un uscire che è orientato ad un approdo, ad una riconciliazione profonda con Dio e con i fratelli e con te stesso. E allora scelgo il mio ritorno. È davvero un dimorare con Dio, uno stare con Lui, sapendo che comunque la fraternità che nel frattempo ho scelto di vivere me ne farà da custodia. La forza di una fraternità è davvero grande. Custodisce meglio gli intenti più preziosi della vita, anche quelli del ministero. E tante volte il ministero è per strade molteplici, assomiglia a momenti di smarrimento in alcuni passaggi. assomiglia ad una pesantezza e lentezza del passo che nel frattempo ha perso l'agilità dell'inizio. Ma adesso davvero tu hai dentro una determinazione nuova, questo sguardo di Dio che accompagna la tua vita. Io sarò con te. E questa è una sollecitazione quotidiana, è una ragione di ogni giorno per rimetterti in cammino, per continuare quell'uscire da che poi avevi intrapreso ai tuoi inizi. Ecco, è il dono di questa mattina, è l'invito di questa mattina, così che davvero, anche questa giornata diventi una giornata feconda a tu per tu con la parola del Signore e a tu per tu con la nostra interiorità più autentica e più vera, perché è l'incrocio di questi due sentieri a generare la bellezza dei giorni di grazia. E questo ce lo auspichiamo un po' tutti che lo siano, la bellezza dei giorni di grazia. Allora la buona preghiera per tutti, sia davvero un giorno fatto nella pace anche questo, e ci accompagni il Signore con la sua parola, ci accompagni anche questa traversata che ci aiuta a riconoscere i passaggi decisivi con cui Dio ci ha educato ad intuire che cosa sia e come debba essere custodito un cammino di fede autentica.